Ora diamo lo spazio alla parola e al ministro che quest'oggi ci ministrerà la parola da parte del Signore. Vogliamo dare il benvenuto all'anziano Daniele che questa mattina
niente, eccolo, oh, incredibile, ci siamo, mi sentite? Pace a voi. Allora Gianca, questo lo possiamo levare, quindi portatevelo via, senza niente, oggi proprio liberi, e poi questo lo regaliamo a qualcuno. Sì, sei contento di essere qua? Guarda la persona accanto e di io sono contento di vederti stamattina. Per me è un onore e un privilegio stamattina essere qui, non qua a predicare, ma essere qui in chiesa con voi. Perché stare alla presenza di Dio è meraviglioso, amen? Ho, diciamo, il compito di dover, vediamo se ce la faccio sempre con questo affare, ecco perché l'apostolo ogni tanto... Di dover, come si può dire... adempiere a questo compito che è portare la parola, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio ce la farò. Quindi vi chiedo di chinare il vostro capo, preghiamo un attimo. Alleluia, meraviglioso Signore, ti vogliamo ringraziare per questo tempo, grazie Signore per la tua presenza, grazie perché tu sei già qui, grazie perché tu hai preparato qualcosa di speciale e potente per le nostre vite, per ognuno di noi, e grazie perché andrai al di là di quello che pensiamo e immaginiamo. Signore, tu sei fedele, quindi porterai a compimento la parola che hai dato. Signore, ognuno di noi uscirà da qui trasformato, cambiato, guarito, liberato. Signore, tu farai cose nuove e straordinarie. Per questo ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, mentre mi sistemano la voce, sono contento stamattina di essere qua. Fammi un sorriso, per favore, fammi vedere che c'è. Ok, stamattina voglio parlare di un argomento, ho dato un tema, se volete mettere un tema, un titolo a questa predicazione, che è, me lo sono pure dimenticato, uscire dalla zona di comfort. Uscire dalla tua zona di comfort. Cos'è il comfort? Cos'è il comfort? È qualcosa che ti fa stare bene, comodità, è qualcosa dove tu, che tu ricerchi per stare bene, per stare comodo. E quindi quando noi abbiamo il comfort, io per esempio a casa nostra, il comfort quale può essere? Un bel divano di quelli mega galattici, che tu torni da lavoro, arrivi lì, ti sdrai, dopo che hai salutato 327 figli, ti sdrai sul divano, e io ne ho tre, per chi non lo sapesse, ti sdrai sul divano e dici, oh, ora mi rilasso un attimino. Magari ti accendi la televisione, un altro comfort che oggi abbiamo tutti. Chi è che non ha una televisione? Qualcuno non ha una televisione? No, quindi ce l'abbiamo tutti. Un divano ce l'abbiamo tutti, bene o male, un divano, una poltrona. E arriviamo a casa e il nostro desiderio è rilassarci. Dopo una giornata faticosa, ci mettiamo lì e ci rilassiamo. Quello è il nostro comfort. Poi abbiamo altri comfort, ma ora non li elenchiamo tutti. L'aria condizionata. Chi è che ha a casa l'aria condizionata? Di questo tempo ci vuole. C'è chi non ce l'ha perché abita in montagna, per esempio, magari non gli serve. C'è chi non ce l'ha anche se abita in città e muore praticamente, tipo io ce l'ho, è rotta ma ce l'ho, quindi diciamo è 3 anni che ogni estate la ripariamo, mai. E quindi siamo senza aria condizionata. Però ci sono dei comfort che tu ricerchi e cerchi per avere delle comodità. Dì con me, comodità. Dio sai che ha preparato per te un piano meraviglioso. C'è qualcosa di speciale e potente che lui ha preparato solo per te, che non è uguale alla mia, non è uguale a quella persona accanto a te, ma è solo, esclusivamente per te. Cioè, c'è qualcosa di potente e meraviglioso in questo. E per entrare nel piano, nel proposito di Dio, devi comprendere che il vecchio uomo, quindi il tuo io, deve morire. Quindi il vecchio uomo, quello che è il tuo essere, deve morire. Ma che significa deve morire, dobbiamo morire? Nel senso che deve morire per fare spazio a qualcos'altro. E stamattina parleremo di questo. Stamattina parleremo che uscire dal comfort, dal tuo comfort giornaliero, dal tuo comfort che ti sei creato ogni giorno della tua vita, è necessario, non è qualcosa che devi fare perché forse ti piace, è necessario, se vuoi servire il Signore. Se non vuoi servire il Signore, non ce n'è problemi. Noi ti vogliamo bene, ti voglio bene, puoi venire qua ogni tanto la domenica, ci salutiamo, ci abbracciamo, però rimane così, cioè la tua vita non cambia, la tua vita non si trasforma. Ha voglia a pregare per ricevere guarigioni, miracoli e tutto quello che vuoi. Ma Dio ha e vuole vedere da te qualcosa di più. C'è la grazia di Dio, e meno male. E ogni tanto attraverso la grazia di Dio riceviamo le cose immeritate, no? Che non possiamo meritare. Quindi riceviamo quello che Dio ci vuole dare, ma è necessario che tu comunque cominci a fare un processo nella tua vita affinché Dio possa togliere quelle cose che non vanno e riempirti di quelle che Lui vuole. Amen. Quindi il comfort che noi cerchiamo è qualcosa che è un po' lontano dagli schemi di Dio. Ok? Cioè il nostro comfort, che non è che necessariamente sono cose sbagliate, io sto parlando di cose giuste, ok? Non sto parlando di cose sbagliate. Stamattina, comprendetemi, io non voglio che voi pensiate, e questo ci arriveremo ora, che Dio vuole toglierci tutto perché Lui ci vuole dare qualcos'altro, ci vuole levare le cose che a noi ci piacciono. No, no, non è così. Dio ti vuole togliere tutto perché ti vuole insegnare a maestrare, per poi darti ancora di più. Certe volte non comprendiamo che Dio non ci vuole togliere, cioè che Dio non è lì per amarci, per guidarci. Noi certe volte pensiamo che Dio vuole solamente che facciamo delle cose, che ubbidiamo a delle cose, che siamo schematici nelle cose. Sarebbe, diciamo, una buona base di partenza, non cominciare a ubbidire. Cominciare a dire, ok Signore, faccio quello che dici tu, già sarebbe una buona partenza. Ma il piano di Dio è molto di più, va al di là di quello che pensi, di quello che immagini, di quello che puoi vedere. E ci sono delle aree dove Dio deve prendere assolutamente il controllo nella tua vita, che sono le aree più importanti, e sono l'area fisica. Vieni Giore, ti faccio fare un altro esempio stamattina. Prima c'è un'area fisica, che è quella che si vede, no? Voi lo vedete a Gioele? Bel ragazzo, hai tante, muscoloso, no? Muscoloso, insomma, un bel ragazzo, insomma, una bella presenza, diciamo, un bel ragazzo, vabbè. Questo è il lato fisico. Poi c'è il lato mentale, che è quello qua dentro, giusto? Ok? Quindi che ha a che vedere con che cosa? Con i pensieri? Con, sì, soprattutto con i pensieri, che quelle cose che... E tu pensi ogni giorno costantemente tutto... Insomma, il cervello è un po' il motore poi di tutti i nostri desideri, di quello che vogliamo, di quello che vogliamo vedere, di quello... Insomma, lì, macchinina, lui, come si dice in greco, e produce pensieri e tutto il resto. E un'altra area è nell'anima. L'anima è all'interno, come la mente, diciamo. L'anima è il lato più nascosto, quello che si vede proprio... Manco si vede. Quindi, grazie. Hai tante, ragazzo. Quindi, ci sono tre aree dove Dio deve assolutamente controllare nella tua vita, se vuoi vedere la tua vita trasformata. Dì con me, trasformata. Quando noi crediamo in Dio e diciamo, Signore, io ho creduto in te, ti voglio servire, Dio si aspetta che facciamo qualcosa. Vi faccio un esempio. I discepoli, quando furono chiamati da Gesù, vi ricordate che Gesù li chiama a uno, cioè chi era in coppia, perché magari lavoravano insieme, che erano fratelli, però li chiama, li va a cercare e li chiama. Oh, sai che c'è? Lascia tutto e seguimi, vi ricordate? Quindi come nasce, diciamo, il gruppo di Gesù? Gesù forma un gruppo chiamandoli uno per uno, li va a cercare. Secondo voi, faccio questa domanda, i discepoli conoscevano Gesù? Lo conoscevano bene? Non lo conoscevano. Gesù lì comincia il suo ministero. Magari l'avranno visto qualche volta, il figlio del falegname. Però sappiamo bene che Gesù abitava da un'altra parte. Ok, Gesù di Nazareth, lui stava lì, aveva sempre lavorato lì con suo padre. Poi lui cosa fa? Appena comincia il ministero, prima va a studiare da ragazzino, eccetera, a Gerusalemme, eccetera. Però poi lui, appena comincia, si va a trasferire, si trasferisce, fa un trasloco. Se ne va a Capernaum. Ora, perché è stata a Gerusalemme? C'è stata a Gerusalemme? Tutti, immagino. Solo Luca ed Elena. Io ci sono stato. Quando vai a Capernaum, è una cittadina che sarà grande quanto più piccola della zona di Chiesa Nuova. Proprio neanche. È questa strada, mettiamo via Danubio, è la strada dietro. È forse ancora più piccola. È proprio piccola. Ci sono delle case. E c'era la casa di Gesù, ci hanno fatto vedere la casa di Gesù, bella, bellina, perché c'è niente, giustamente. Ci hanno costruito una chiesa gigante sopra, quindi, diciamo, si vede, nel senso che ci vai da sopra e poi ti fanno vedere attraverso un vetro l'interno. Non sto qui a raccontarvi le caratteristiche della casa, che è impressionante, era rotonda, quindi per farvi comprendere già com'era rivoluzionario Gesù. Gesù cosa fa? Si trasferisce lì, però prima di trasferirsi lì naturalmente c'è tutto l'episodio che lui comincia a chiamare i discepoli, no? A cercarli uno per uno, e li chiama e dice: senti, Giacomo, Giovanni, seguimi. E questi cosa rispondono? Vi ricordate? No, cosa dicono? Va bene, ti seguo. Lasciano tutto e lo seguono. Ora, quante volte abbiamo detto: Signore, se ti dobbiamo seguire dobbiamo lasciare tutto. No, si dice, oh, Signore, abbiamo sentito nelle predicazioni, per servire il Signore devi lasciare tutto e devi seguirlo. Oh, questo è vero. Però voglio dirti una cosa, perché i discepoli hanno lasciato tutto? Ti sei mai fatto questa domanda? Perché hanno dovuto lasciare il loro lavoro? E poi, secondo voi, altra domanda, che significa lasciare tutto? Cioè, la Bibbia non ci parla di quello che facevano, diciamo, ogni giorno, no? Proprio nelle cose più piccole, non è che è lì che ci racconta qualsiasi cosa, però io immagino, questa è la mia idea, che i discepoli la mattina si svegliavano, vabbè, la mattina che furono chiamati da Gesù, Gesù li chiama e lo seguono. Finisce la giornata, dove vanno a dormire questi? Ci avete mai pensato? Quando vanno questi? Dove vanno questi? Dove se ne vanno? Tornano a casa, dove devono andare? Se ne tornano a casa. L'indomani mattina cosa fanno? Si svegliano. Seguiamo Gesù. Ecco, di nuovo si rimettono in cammino con Gesù. Vedete, il servire Dio non è una cosa che decidi una volta, lo devi decidere ogni giorno nella tua vita. Se tu non decidi ogni giorno di servire il Signore, non puoi pretendere e pensare che tutti i problemi che hai, tutti i problemi che puoi vivere, li superi così. Ah, c'ho il Signore. No, tu devi decidere costantemente ogni giorno di servirlo e di seguirlo. È una cosa che devi fare, devi decidere. Non è una cosa automatica, non è una cosa che fai una volta, oggi ti voglio servire, Signore, basta, ho deciso. Come il battesimo. Chi di voi è battezzato in acqua? Ciao. Quando ci siamo battezzati, oh che bello, ci battezziamo, siamo discepoli. Cosa vuol dire? Quello è solamente un atto che serve di testimonianza, tu lo testimoni agli altri, ma il tuo discepolato deve essere ogni giorno, costantemente ogni giorno. Se tu vuoi servire il Signore devi abbattere il tuo io, i lati del tuo carattere che non vanno, e permettere a Gesù di lavorare. Ma quindi Dio deve arrivare a poter governare su queste tre aree nella tua vita. In Marco 10, prendiamo Marco 10 dal versetto 23. C'è l'episodio del giovane ricco, ve lo ricordate? Sì? No? Forse? Ora Daniele ci dirà che dobbiamo lasciare tutto, perché il giovane ricco non l'ha fatto e quindi... Sì, va bene, può essere, diciamo, una cosa giusta. Però vediamo cosa dice. Se l'avete preso lo leggo. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. Versetto 24. E i discepoli sbigottirono alle sue parole. Perché? Qui lui spiega quello che succede col giovane ricco. Ok, il giovane ricco è un attimo prima, dal versetto 21, io non l'ho letto adesso. Ma qui Gesù insegna e dice: ai discepoli sbigottirono le sue parole, ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. Dopo? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. 29. Allora Gesù rispondendo disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figlio o poderi per amor mio e dell'Evangelo che non riceve il centuplo ora in questo tempo in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. E ne diciamo amen, bello. Però perché dice insieme a persecuzioni? Questa cosa finisce male però. A che lì che dice insieme a questo, fratelli, sorelle, bellissimo, meraviglioso, insieme a persecuzione, no, non lo aggiungere, Gesù, evita. Eppure Gesù lo aggiunge. E ora ci arriviamo. Le ricchezze di cui parla qua Gesù, secondo voi sono solo quelle materiali? Perché Pietro gli dice: Signore, ma allora chi può essere salvato? Quindi lui cosa comprende? Che non sta parlando di ricchezze solo materiali, perché Gesù gli dice: un ricco è difficile che entra nel regno di Dio, perché ha troppi beni e non riesce a lasciare le cose che ha. E loro ci rimangono, dice: ma allora chi può essere salvato? Dico, a quel tempo era più facile che c'erano poveri che ricchi. Quindi perché Pietro gli fa questa domanda? Perché sa che non sta parlando di cose, di beni materiali, ma di ricchezze che ognuno ha, che ognuno si fa, di qualcosa che prende il posto di Dio nella tua vita. Queste sono le ricchezze di cui sta parlando Gesù. E quindi non si tendono beni materiali, ma molto spesso sono ciò che rappresentano o ciò che rappresenta il nostro comfort. Queste sono le ricchezze, i beni materiali. Queste sono le cose che di cui parla Gesù. Ora, cosa c'è nella tua vita? Ora, arrivo a farvi un esempio. Però voglio dire questo, spesso pensiamo che più abbiamo, quindi più cose abbiamo, più stiamo bene. Vero? Ditemi se non è vero, no? Dice, questa cosa mi manca, la devo avere questa cosa, così sto meglio, mi sento realizzato. È come quando, che ne so, televisore LCD. Quando è uscito il televisore LCD c'era ancora quella a tubo catodico. Diciamo, devo comprare il televisore LCD. Cioè, ora così mi levo questo tamburlano, come si dice in Toscana, lo butto da una parte e mi compro questo affarino bello sistemato. Finito l'LCD, ci hanno inventato il LED. Quindi ora cambiamo, ci vuole il televisore a LED. Finito il LED, cominciano OK, 4K, OLED, insomma ce ne sono una serie che non so nemmeno io. Insomma, una serie di cose infinite. L'iPhone, perché se non hai un iPhone, non hai un iPhone, no? Io ho l'iPad, tra l'altro, qua. Vabbè. Quindi se non hai l'iPhone, come fai senza iPhone? Oppure il tuo smartphone, l'ultimo tipo. Ora, ci sono quelli che tengono a queste cose, mica tutti, ok? Però ci sono anche quelli che per loro il comfort sono altre cose, che ne so. Appunto, avere una casa dove stare bene. C'è chi, i maschi in genere, single soprattutto, non gliene frega niente, la casa, basta avere un posto dove dormire. Poi la sera torno a casa, mi corico, l'indomani si riparte. Quello che c'è, non si capisce, va bene uguale. La donna invece no. Ad avere una casa ci tiene di più, in genere. Poi anche gli uomini, magari quelli che ci stanno un po' più attenti, per carità. Però in genere la donna è quella che ama prendersi cura della casa. Quindi ama che insomma ci sia una casa sistemata. Poi è ovvio, in base a come sei, cioè se hai figli, se non hai figli, se lo puoi fare, non lo puoi fare. Però cerchi, tendi sempre ad avere qualcosa che ti fa stare bene, ecco, i comfort che tu cerchi. Certe volte noi pensiamo, non certe volte, sempre, pensiamo che più cose abbiamo, più stiamo bene. Più cose possediamo, più stiamo bene. Mi devo comprare la casa. E ci riflettevo con mia moglie, che dovremmo comprare casa, io e mia moglie. Ci riflettevo in questi giorni, ma perché ci dobbiamo comprare la casa? Dice, ma veramente, ma per lasciarla ai nostri figli magari. Cioè, che compriamo la casa? Compriamo. Diciamo che la banca ci presta la casa, no? Non è che la compriamo, no. La banca ci presta la casa per 40 anni, mettiamo, cioè ce la presta, benissimo, te la do. Noi ci investiamo del tempo, denaro, eccetera, però poi a un certo punto non ci servirà più. Quando andremo col Signore, ai nostri 120, 100, 120, 130, non lo so, vedremo. Il Signore dice, ok, basta, è finito, puoi venire con me, non ti serve più. Allora, giustamente con mia moglie, vabbè, magari per lasciarla a loro. Va bene, non è una cosa sbagliata. Ti compri una macchina. Quanti di voi hanno una macchina? Benissimo. La macchina. Io l'ho cambiata la settimana scorsa. Ho comprato una macchina, ho comprato, è sempre della finanziaria la macchina, non è che, diciamo, io ogni tanto gli faccio un versamento, dico guarda ci sono, non ti preoccupare, nel senso, però mi hanno prestato questa macchina e quando l'ho cercata, diciamo, io non ho pretese, l'ho cercata usata, ok, io ho cercato un'auto usata perché è la terza che cambio in 12 anni, 13 anni, cerchiamo di risparmiare, però l'ho cercata con un certo tipo di comfort, ok? Ho detto ci devo viaggiare, ci deve stare bene la mia famiglia, visto che siamo 5, già occupiamo tutta la macchina solo noi, mi servono posti in più, quindi l'ho presa a 7 posti. Ho detto perché? Devo fare altri figli? Assolutamente no. Cioè, diciamo questo leviamocelo dalla testa. Poi, sì. Signore non si sa mai, no, sto scherzando, Signore lo sa che siamo arrivati, ma l'ho comprata, abbiamo pensato sempre, infatti ogni volta che andavo dal concessionario gli dicevo, senta, mi serve una macchina che ci devo infilare i miei nipoti, e quello mi guardava, dice, tuo nipote, vabbè, dico, noi siamo 5, quindi ce l'avevo, almeno altri 2 posti ce li devo avere, ok, quindi ho cercato una macchina che potesse rispondere alle mie esigenze, no? Mentre entra il mio valletto. E quindi ho cercato con determinati comfort. Fatevi conto che io ho comprato una macchina che ha dei bei comfort, l'aria condizionata, almeno ci doveva essere. Poi siccome devo scendere in Sicilia fra 3 settimane, ho detto me lo compro una macchina, quindi la cambio presto, ecco qua il mio autista. E lui si sta preparando. Questa è la mia macchina, ok? Diciamo che c'ha un volante, un sedile. E guida. Però molto spesso quando noi compriamo qualcosa o cerchiamo di avere qualche comfort, io faccio questo esempio, voi cercate di seguirmi, in quello che noi facciamo non coinvolgiamo Dio, non coinvolgiamo Gesù. E lui però è lì, no? Lui è sempre lì che ci gira intorno. Dice, oh, ma io ci sono. E noi niente, andiamo dritto per la nostra stupenda strada con la nostra super macchina. Mi gusta anche al vetro. E lui niente, per i fatti suoi completamente. Niente, andiamo dritto. E sono bravi però, eh? Fategli un applauso. Durante il viaggio, quindi durante la nostra vita, lui sta facendo un viaggio, Gioele, che è su una strada chiamata vita. Senti che poeta oggi. Questa strada che è chiamata vita, ci siamo noi che abbiamo, ci siamo noi stessi, abbiamo i nostri comfort, ma non ci basta, ogni giorno cerchiamo qualcosa di più per realizzarci. Quanti di voi vi volete realizzare nel lavoro, per esempio? Cioè, io mi voglio realizzare, cioè io voglio essere nel lavoro, per esempio a me, cioè, mi interessa, sì, io voglio avere il lavoro, ma è una cosa che mi interessa meno magari rispetto ad altri, ma ognuno ha le sue, non è che sono sbagliate, ok? Comprendetemi. Quindi, cosa succede? Che si aggiungono degli stereotipi, chiamiamoli così, mi piace il termine stereotipi, di comfort per noi. Quindi c'è qualcosa che noi diciamo, ok, io devo andare avanti, devo aggiungere qualcosa nella mia vita. Che ne so, e cominciamo ad aggiungere, non lo so, amici, cominciamo ad aggiungere dei beni materiali, cominciamo ad aggiungere qualcosa che ci fa stare bene. Però Gesù lo teniamo sempre lì, sempre fuori, sempre lontano. Dico, stiamo parlando di noi, siamo credenti, non stiamo parlando di persone che non conoscono Gesù. Quanti di voi conoscono Gesù? Lo stanno sperimentando nella propria vita. Quelli che non alzate la mano mi fate preoccupare. Dico, quindi Gioele in questo caso è una persona che va in chiesa ogni domenica. Ok, chi è che viene in chiesa ogni domenica? Io sì. È una persona che viene alla riunione in casa il martedì sera con me. È una persona che magari frequenta gli studi, che fa le prove il giovedì, insomma ogni sera è in chiesa praticamente. Ok. Però la sua vita procede normale, tranquilla, ogni giorno, nei momenti che contano, nei momenti importanti della propria vita, ogni giorno, però, lui a Gesù lo lascia sempre fuori. E c'è qualcosa che non torna. Siamo così concentrati molto spesso su noi stessi che addirittura loro mettono, Gioele mette un bel CD in auto, dicevo, mettiamo un bel CD. Cioè, sta adorando, però Gesù non lo vede lo stesso. È lì in macchina che ascolta una bella canzone cristiana, bellissima, però Gesù è sempre fuori. Noi siamo così concentrati molto spesso su quello che vogliamo, su quello che ci fa stare bene, puoi sfumare, su quello che ci fa stare bene, che non ci accorgiamo che Gesù comunque è sempre fuori. Puoi abbassare, non ti preoccupare. Che Gesù è sempre fuori, anche se dice in macchina mi ascolto un bel CD cristiano. Io in questo periodo che sto provando tutta la macchina, ho messo un bel CD di un caro ragazzo che fa bella musica cristiana. Mi sto ascoltando queste canzoni belle, magari mentre vado al lavoro, 2 minuti di strada per andare al lavoro, quindi non ho il tempo neanche di sentire una canzone, però dico mentre viaggio, fai qualcosa, ascolti la musica. Però la cosa incredibile è che comunque lui, Gesù, è sempre lì e non riesce a entrare in quella macchina. Ora, non so se l'avete capito, ma lui sta provando a entrare dentro la macchina. Ok? È sempre lì pronto. Sta cercando di entrare. Oh, fammi entrare. Ma Gioele non se ne accorge. Non è che non lo vuole fare entrare. Non se ne accorge che è fuori. Per lui va tutto bene così. Noi siamo così. Non ce ne accorgiamo molto spesso che noi camminiamo, andiamo avanti nella nostra vita e Gesù, che noi amiamo, lo teniamo fuori da tutto il resto. Ogni tanto ci ricordiamo, magari il sabato, la domenica, di andare in chiesa e quindi, ah Signore, oggi è il tuo giorno. E finalmente gli diamo un po' più di attenzione. Ma a un certo punto della nostra vita aggiungiamo altri comfort. Che ne so, l'aria condizionata. Dov'è l'aria condizionata? L'aria condizionata e i vetri elettrici. No? E si aggiungono altri comfort. Quindi a che sta macchina diventa una macchina un'utilitaria, diventa veramente un monovolume. Monovolume. Vedi, vetri elettrici, aria condizionata, ci voleva il ventilatore per fare l'aria condizionata, ma non ci siamo arrivati. E tu aggiungi dei comfort perché stai facendo percorrere la tua vita e dici, ok, io compro la casa, compro la macchina, finalmente ho trovato il lavoro che cercavo, che oggi è difficile, però... Ti crei degli stereotipi, crei qualcosa che per te sai che ti può fare bene, sai che è qualcosa che a te ti crea benessere. E quindi ti compri il divano nuovo, la casa, il televisore. E in tutte queste cose, dici, ma sono cose materiali. Sì, sto parlando di cose materiali adesso. Gesù è sempre fuori. Ma non solo cose materiali, ti circondi di amicizie, ti circondi di persone che magari semplicemente non ti incoraggiano nella fede, no? Fai uno che non incoraggia nella fede. Non ci andare in chiesa, no? E magari ti circonda e poi dici, ma perché non mi capisce nessuno? Ma io vado in chiesa, però il mio responsabile non mi vede mai che sono nel bisogno. Quel fratello che mi dovrebbe aiutare, ma non mi chiede mai come sto, ma prega per me. Faccio una domanda, avete mai pregato per i vostri responsabili? Quante volte ci avete pregato? No? Riflettevo con questo l'altro giorno, che certe volte noi pretendiamo, cerchiamo qualcosa, ma non facciamo niente affinché possa accadere. Cosa vuol dire questo? Gesù, quando ha chiamato i discepoli, mi ricollego al discorso di prima, ora qua non c'entra niente, mettiamo in stand-by l'auto. Quando ha chiamato i discepoli, lui li ha chiamati una volta, o sbaglio? La prima volta. Sì? Dimmi, sì. No. Ha chiamati una volta solo. La prima volta. Ogni giorno, chi è che doveva decidere di andare con Gesù? Non era Gesù che ogni giorno ci andava, tutto, allora, oggi vieni di nuovo con me? Non era lui, erano loro che avevano deciso. Noi molto spesso aspettiamo sempre qualcuno che ci tira. Siamo lì, e tirami in chiesa. Ah, visto però non si è accorto del mio problema. Hai visto però non si accorge che io sto male. Ma tu cosa stai facendo? Tu cosa stai facendo? Stai andando dove devi andare? Stai andando nella direzione giusta? Perché non apri la tua bocca e parli? Perché non esponi quali sono le tue problematiche? E molte volte diamo la colpa a altre cose. No, non ho il tempo. Lui non ha il tempo. Mia moglie non ha il tempo di parlare con me. Mio marito non c'era il tempo di curarmi. Arriva a casa, si vuole stendere sul divano e poi basta. Va bene, lui deve cambiare. Ma tu cosa fai nel frattempo? Stai pregando per lui? Ogni giorno stai pregando per lui affinché lui possa, se ha dei conflitti interni, risolvere quei conflitti attraverso l'aiuto di Dio? Tu, marito, stai pregando per tua moglie affinché lei possa trovare in te ogni giorno sicurezza, stabilità, che magari tu sai che non gli puoi dare perché sai che caratterialmente sei un poco instabile, però con l'aiuto di Dio lo puoi fare, puoi essere un punto di riferimento. Però certe volte, ecco, noi siamo concentrati su noi stessi che non ci ricordiamo che i discepoli da Gesù sono stati chiamati una sola volta. Il giovane ricco, quando incontra Gesù, solo una volta Gesù gli dice: oh, lascia tutto e vieni, basta. Lui decide di non farlo, non è che Gesù ci torna a chiederglielo. Basta, hai deciso. Noi, grazie a Dio, oggi c'è la grazia di Dio, ogni giorno abbiamo la possibilità, però a un certo punto considerate anche che Dio dice: oh, arrivi, però potevi arrivare prima, potevi chiedermele prima certe cose. E noi pensiamo: hai visto, il Signore non mi vuole benedire perché non mi sta dando queste cose. No, non è che non te le sta dando. Ora ci allacciamo un altro bel discorso. Ok, voi rimanete sempre in stand-by, va bene? O il furgoncino, sei posti. Guidi, se tu puoi continuare a guidare, se vuoi. Tanto stiamo viaggiando. Ma nell'episodio del giovane ricco, leggiamolo per favore, nel versetto 21, quindi andando leggermente indietro rispetto a quello che abbiamo letto prima, Marco 10, 21, guardate, dice così: allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Quindi tu c'hai tutto, sei ricco, bello, fantastico, una cosa ti manca, va, prendi tutto quello che hai e vendilo, dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Attenzione, perché Gesù anche qui finisce male? No? Già, dice, il discorso è particolare, vabbè, uno lo può intendere, vabbè, gli dice di lasciare tutto e avrà una ricchezza, no, nel cielo, quindi avrà un tesoro nel cielo, però poi gli dice un'altra cosa: prendi la tua croce e seguimi. Perché glielo dice? E mi allaccio a quello che ha detto, abbiamo letto poco fa alla fine, però poi ci arriviamo. Perché gli dice: prendi la tua croce e seguimi? Cosa vuol dire sta cosa? E io ci ho pensato, ho detto: Signore, ma che significa prendi la tua croce e seguimi? E ho immaginato Gesù che prendeva la sua croce. Che esempio abbiamo noi di uno che prende la croce? Gesù, non ne abbiamo esempio, solo uno, che penso che sia il più grande di tutti. Di uno che prende la sua croce, e cosa fa quando prende la sua croce? Dà la sua vita, va verso la morte, va verso delle prove, va verso il sacrificio, va verso tutta una serie di cose che non gli fanno bene. Ci avete mai pensato? Quando Dio ti dice va, prendi la tua croce, ti sta dicendo: tu adesso hai cominciato, ma guarda che comincia un periodo difficile nella tua vita. Ah, ma come? Ma io voglio credere in Gesù, la vita deve essere fantastica, la vita sarà fantastica, ma ricordati una cosa: per essere approvati devi essere provato prima. Se non sei provato, vedete, noi siamo bravi a concepire questo ragionamento nel luogo di lavoro. Dice: io devo, giustamente, devo fare un colloquio perché mi devono assumere, quindi mi devono provare, ok? Chi è che ha fatto un colloquio di lavoro nella sua vita? Ti hanno fatto delle domande? Ti hanno chiesto qualcosa o ti hanno preso così, a occhi chiusi? No, questo è fantastico, meraviglioso, è arrivato Federico un giorno, guarda, questo è un bel ragazzo, mi piace, prendiamolo subito, non ci deve dire niente, a posto. Magari lui sì, perché c'ha la ditta per i fatti suoi, che ne so. Però non penso che se qualche dipendente, no, va a fare un colloquio, Federico gli dica: ok, sei di bella presenza, mi basta così. Sua moglie prima lo prende a legnata. Secondo, non credo, cioè, ci sono delle caratteristiche che devi avere, delle qualità. Quindi cosa succede? Devi essere provato. Magari ti fanno un contratto di prova per 3 mesi. A me me l'hanno fatto. Io lavoro in ospedale e mi ricordo che dissi questa cosa al Signore quando avevo 12 anni. Io non entrerò mai più in ospedale. Perché? Perché fui operato di peritonite urgente, quindi ho rischiato di morire. E mi ricordo che stetti un mese in ospedale, fra operazione, ricovero, eccetera, eccetera, riabilitazione e tutto il resto. E io ho detto, basta, sono uscito finalmente. Mi ricordo che mio padre mi portò a pescare, perché volevo andare a pescare. A Palermo era così, c'avevo l'ospedale davanti al mare, quindi ogni giorno, voglio andare là. E mi ricordo che mi è rimasta, insomma, alla fine era per dire che poi Dio mi ha portato dove a lavorare? In ospedale. Benissimo. E io lavoro in ospedale, sono un tecnico, quindi non sono niente di particolare, non sono infermiero, non mi chiedete cose che non so. Dice, ma tu guarda, mi faccio questa cosa. No, sono un tecnico, visiono le apparecchiature elettromedicali, però questo era per dire che, perché lo stavo dicendo? Mi sono perso. Sostanzialmente, quando noi ci facciamo guidare poi da Dio, è Lui che ci porta dove vuole. Ma stavo dicendo un'altra cosa. La prova, bravo, ecco. Lui ci prova, a un certo punto quando noi decidiamo di servirlo, decidiamo di seguirlo, comincia una serie di prove. No? Chi è che è in mezzo alle prove? Io sono in mezzo alle prove. C'ho delle prove incredibili. No? Ognuno ha le sue. Non sminuisco quella di nessuno, la tua è diversa dalla mia, ok? E la mia è diversa dalla tua. Ognuno ha le prove dove ce l'ha. È ovvio che non posso paragonare le mie prove a quelle di Gesù. Cioè, le ha patite un po' Lui. E noi molto spesso neanche ci ragioniamo su questa cosa. Lui per amore nostro si è sacrificato, ha dato la sua vita. Noi sì, abbiamo delle prove, magari ci procurano anche un po' di stanchezza fisica ogni tanto queste prove. Sono stanco fisicamente, non ce la faccio più. Però non le voglio paragonare a quelle di Gesù, ma comunque abbiamo delle prove. E quando Lui dice, c'era un dosso, che c'è? E quando Lui dice, vendi tutto quello che hai delle povere, pronto sono nel cielo, e poi vieni e prendi la tua croce, sta dicendo, se tu vuoi servirmi, non pensare che il cristianesimo è per gente così. Non è per gente che viene la domenica e basta. Non è per gente che non vuole abbandonare i suoi vizi e basta. Non è per gente che non ha il desiderio di stare con la parola, di stare a contatto con la parola. Già quando veniamo in chiesa 2 volte a settimana, io sento certe volte che ci lamentiamo, già 2 volte a settimana. Con mia moglie quest'estate andiamo in ferie, no? Per la prima volta ci facciamo un po' di ferie decenti, sì, un po' di ferie, diciamo. Però guardate che bello, perché una settimana andremo nella zona di Rimini, no? È già giustamente l'apostolo, bene, visto che vai lì c'è la missione, perfetto. E io gli ho detto, va bene, infatti mi volevo portare la chitarra, almeno già sono preparato, no? Quindi già so che una sera almeno staremo con i fratelli di Riccione, ma mi fa piacere, per me è importante questo. Questo è meraviglioso, per me questo è la vacanza. Quando stai con i fratelli, che devi fare? Sì, stiamo fra di noi per tutti gli altri giorni, ma noi a un certo punto, mi ricordo l'anno scorso abbiamo fatto una settimana che siamo scesi in Sicilia, e abbiamo detto, aspetta, scendiamo però, andiamocene a Bagheria, ce ne siamo andati. Che Bagheria è fuori Palermo, no? A casa di un mio caro amico, siamo stati lì, e ce ne andavamo a mare ogni giorno lì. E per carità, era un po' scomodo per i bimbetti, perché giustamente non hai la spiaggia, però siamo stati abbastanza bene, no? Ogni giorno. E abbiamo cercato un tempo dopo, tre giorni, di mare. Siamo guardando, non ne posso più di stare al mare, che dobbiamo... facciamo qualcos'altro. Infatti non ci siamo andati più, una settimana, 3 giorni siamo stati al mare. Siamo scesi con la macchina, siamo andati in città, siamo andati a Palermo, ci siamo fatti un po' di giri, eccetera. Ci siamo visti con i fratelli, siamo stati con loro, cioè, alla fine, quanto è bello stare con persone con cui ci stai bene, no? Cioè, certe volte ci organizziamo anche le vacanze insieme a qualcuno, perché ci stiamo bene con quella persona. E a me, per esempio, piace, no? Quindi, quest'estate, stavo dicendo, faremo, appunto, questa è la settimana dopo, siamo in Sicilia. E dice, vai in vacanza in Sicilia? Certo, al ritiro degli adolescenti. Quindi saremo lì come adolescenti a goderci questo tempo. E dice, ma vai in vacanza? Sì, per noi è vacanza, ci andiamo a rilassare sicuramente, perché già il fatto che non devi lavorare, che non devi cucinare, no? Per una moglie e una donna penso che sia fantastico, no? Mia moglie mi dice sempre, oh, basta che non si cucina, non ce n'è proprio apposta. Quindi, voi immaginate, deve cucinare. Poi in questo periodo che sono tutte e tre a casa i bimbi, insomma, non è banale, ok? Se ogni tanto mia moglie la vedete che magari dice un po' assopita, comprendetela. Diciamo, stare tutto il giorno con tre bambini è una bella, bella cosa, ma è a richiedere delle forze e delle energie che per chi è mamma lo sa. Quindi, ora per ritornare alla nostra macchina, ci sono, ok? Allora mi aspettano, diciamo, perseveranti. E lui dice, prendi la tua croce e seguimi. E questa cosa mi ha fatto pensare, Signore, noi siamo disposti certe volte a servirti, a seguirti, ma non a prendere la nostra croce. Cosa significa prendere la croce? Significa lasciare tutto. Lasciare tutto. Cioè, Dio vuole che tu lasci i tuoi comfort? Sì. Perché vuole questo Dio? Ma allora ti vuole male? No. Vuole che tu non confidi più in quelle cose. Vuole che tu le lasci, impari a dipendere da Lui, e Lui te ne darà. Dov'è il verso? Cosa dice lì? Al versetto 21. Cosa diceva? Lui te ne darà, chi è che se lo ricordo? No, non lo dice qui, scusate, lo dice dopo alla fine, allora ci arriviamo, hai ragione Andrew. Lui te darà 100 volte tanto. Ma percorrendo ancora la strada meravigliosa, c'è qualche scaffo in questa strada? Che dici? Qualche dosso c'è? Succede qualcosa di incredibile. Mi hanno stupito nei tempi anche oggi. Bravi. Bravi, bravi. Attenzione, succede qualcosa. Che noi siamo concentrati così tanto su noi stessi che non veniamo il burrone, non vediamo quello che c'è davanti a noi. E ci ritroviamo da soli, ci abbattiamo, cadiamo, però c'è sempre Lui, che era stato sempre lì, che ci prende, ci rialza. Ci rimette lì? Però attenzione. Attenzione però. I nostri comfort sono sempre là, non se ne sono andati, non è che Lui li prende e ce li toglie, ok? Non è che Gesù arriva e dice, no, devi abbandonare tutto. No, Lui è lì, si mette pure lì insieme a noi. Questa volta qual è la differenza rispetto a prima? Che finalmente Lui è dentro la macchina, ok? Sì, Gioele magari lo vede da lontano, dice, oh. Ci avrà il finestrino tipo quello che ho io in macchina per i bambini. Cioè lo specchietto. Che per vedere i bambini in fondo. Però c'è. E allora noi quando cominciamo a fare così, stiamo cominciando a mettere Dio o Gesù. Non è ancora nella posizione giusta, ma è all'interno della nostra vita. Vedete, noi, alcuni di noi siamo in questo stato, in questa situazione. Che Gesù è con noi. Gesù lo abbiamo coinvolto nella nostra vita, ma è ancora là, in fondo. Cioè, Lui viene dopo tante altre cose. Lui viene dopo mia moglie, bellissima moglie, guardate che moglie. Lui viene dopo i miei figli, qua, sudamericani tutti e due, li abbiamo fatti. Insomma, Lui viene dopo una serie di cose. Che sono giuste, non sono sbagliate, ok? Sono giuste, però non è il posto che gli compete. E più avanti si va, cosa succede? Che era bellina però la musica di sottofondo, ma la potevi lasciare. Cosa succede? Che Lui comincia a fare un percorso, se noi glielo permettiamo, e stamattina io ti voglio chiedere una cosa, ti voglio dire una cosa, permette a Gesù di fare questo percorso nella tua vita. Lui cosa fa? Comincia a togliere le cose che non vanno, non è che le sposta, le toglie proprio. Lui comincia a demolire tutte quelle che sono le tue sicurezze, tutte quelle che sono la tua stabilità, e comincia a avanzare, comincia ad andare avanti e le leva. Dice, ma sono cose belle. Sì, ora io ho fatto l'esempio poco fa della moglie o il marito, è ovvio, non le leva quella, attenzione, non sto dicendo questo. Però semplicemente comprendetemi, Lui comincia a resettare un po' le priorità, comincia a sistemarle e si mette lì al tuo fianco. Si mette al tuo fianco e dici, ah, finalmente Gesù è accanto a me, amen, è bellissimo. Attenzione però. Lui è al tuo fianco e magari alcuni di noi siamo in questa fase. E forse ci dici anche dove dobbiamo girare o prova a dirci qualcosa, a indicarci la strada. Però noi non facciamo ancora come ci dice lui al 100%. Perché siamo sempre concentrati su noi stessi e sulla strada. Ma a un certo punto lui ci dice, ok, adesso guido io. Lui comincia a prendere il controllo, ma nel prendere il controllo, lui comincia a portare qualcosa di più, ti dà qualcosa di più. Comincia a portare qualcosa che è molto più bello di quello che c'era prima. Quindi comincia a darti gioia, comincia a darti serenità, comincia a darti pace, comincia a darti una famiglia ristorata, ti dà salute, ti dà il lavoro che stavi cercando, ti dà qualcosa di più bello, no? Sono più belle loro rispetto a quelle di prima. Salvo era un chicchino, diciamo. E cosa fa lui? Comincia a prendere il controllo. Comincia a prendere il controllo. Allora qui, quando lui comincia a guidare, non ci sono più problemi. Tutto quello che hai sempre cercato e desiderato te lo porta lui. Non devi fartelo da solo, perché quello che tu fai da solo, sì, è bello, è un comfort per te, ma rimane quello. Gesù vuole darti molto di più, non solo vuole dare il comfort che cerchi, ma ti vuole dare molto di più. Vuole che la tua vita sia una testimonianza per gli altri. Vuole che tu possa essere quella persona infuocata, ripiena di zelo, che magari appena vede una persona che sta male prega e viene guarita. Questo è quello che Gesù vuole fare con te, attraverso di te. E per favore, stamattina, io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e dire insieme a me: Gesù, prendi il controllo della mia vita. Gesù, io voglio fare la tua volontà. Alleluia. E mentre loro tornano a posto, e per favore fategli un applauso, che sono stati bravi. Grazie ragazzi, siete stati bravissimi. Abbiamo provato ieri sera questa cosa, 5 minuti. C'è una farfalla, vabbè, non vi preoccupate, morirà da solo, poverino. No, no, se ne andrà da solo. Quando lui comincia finalmente a prendere il controllo della nostra vita, le cose cominciano a cambiare. Gesù ha dovuto passare un momento incredibile nella sua vita. Non solo l'ha passato quando ha preso la sua croce, ma l'ha passato anche prima, nel Getsemani. Ma quando lui prende la sua croce, già sa dove deve andare. Lì ancora nel Getsemani non lo sapeva, o comunque era provato, era tentato anche di mollare tutto. Ma superando quella fase, lui ha detto: ok, Signore, io faccio quello che tu mi chiedi. Quando decide, quando dice ok, adesso sono pronto, dice ok, allora è finita, no? Lì comincia tutta la via crucis e lì comincia il sacrificio vero e proprio. Se tu ancora non hai sperimentato il sacrificio è perché ancora sei molto indietro. Se tu pensi che Dio non ti chiederà nulla, non è così. E per questo ho detto, il cristianesimo non è per gente che vuole venire in chiesa la domenica e basta, non è per religiosi. Se no Gesù non moriva per fare una religione. Il cristianesimo è per gente che seriamente vuole fare con Dio qualcosa di diverso, che ha il desiderio di servire il Signore. Non che vuole venire la domenica a sentire Salvo che suona il piano, o a Daniele che canta la cantatina, si fa la canzone, eccetera, bellissima, eccetera. Il cristianesimo è per gente che ogni giorno vuole fare la differenza. Sempre. Dove la fai la differenza? Solo con gli altri? No, prima di tutto la fai nella tua testa la differenza, nella tua casa la fai la differenza. Perché quando tu cominci a combattere, come ho detto all'inizio, nell'area mentale, nell'area fisica e nell'anima, lì comincia la battaglia. Perché ho parlato di queste tre aree? Perché è lì che deve venire a governare il re dei re, è lì che deve venire a regnare, in quelle tre aree. E molto spesso nella nostra anima ci sono ferite così grandi che diciamo: no, Signore, ma io non ti posso servire, No, io non posso dare più di quello che devo dare adesso. Perché ci sono magari delle cose che, cattive testimonianze, problematiche che ci sono state con qualcuno, che ti hanno fatto dire basta, ho finito. Io con la chiesa vengo la domenica, mi ascolto il culto, però poi basta. Io ti voglio dire, non è un problema per me che tu faccia così, ok? Tu sei libero di fare quello che vuoi. Però ti voglio dire, ti stai perdendo quello che dice in Marco, al versetto 30, 23, 30 se non sbaglio, Marco 10, scusami, sì, versetto, metti dal 29. Dice, allora Gesù rispondendo disse, io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figlio o poderi per amore mio e dell'Evangelo, guarda, vai avanti, che non riceve il centuplo ora in questo tempo. Ascoltami, se tu pensi che servire il Signore ha a che vedere con rinuncia, io ti voglio dire stamattina, sì, ha a che vedere con rinuncia. Ma perché c'è una rinuncia? Perché dobbiamo rinunciare a qualcosa? Ma come? Perché Dio ce ne vuole dare di più. Perché Dio ti vuole dare molto di più. Certe volte rinunciamo a un lavoro, che è un bel lavoro, oh che bello sto lavoro, guadagno dei bei soldi. Perché? Perché ne troviamo uno migliore. Se tu non comprendi che il piano di Dio è questo nella tua vita, allora penserai sempre che questa rinuncia non la vuoi fare mai. Dice, no vabbè, non la farò questa rinuncia, quindi mi va bene così, faccio quello che dico io, nel senso che faccio il minimo. Ma Dio ti vuole dare di più, c'è molto di più, e non te lo posso spiegare qui a parole. Lui lo vuole fare, io ti posso dire la mia testimonianza, ma la sapete, ve la posso dire. Però io devo dire, non mi è mancato niente. E non ho perché c'ho il papà che sta bene economicamente, anzi, però non mi è mancato niente, ho sempre lavorato, ok? Quando ho 18 anni che lavoro, come tanti di noi, non sono io l'unico, eh? C'è chi ha cominciato prima di me, il fratello Raimondo avrà cominciato magari a quei tempi, magari si cominciava molto presto, a 11 anni, quindi figurati, no? Molti di voi magari avete cominciato da ragazzini. Io mi ricordo che ho fatto a 15 anni un lavoro in estate per punizione, perché fui bocciato a scuola, mio padre al lavoro, grazie papà, e l'estate mia fu quella, no? Andare a lavorare a fare il tappezziere, non lo ricordo. Ma la cosa che voglio dire è che quando tu rinunci a qualcosa è perché Dio ha preparato qualcosa di più grande. Se tu non riesci a vederla è perché continui a pensare ai tuoi problemi, alle tue cose, alle tue difficoltà, a quello che è accanto a te, e non alzi mai lo sguardo da quelle cose. Ma Dio stamattina ti sta dicendo, alza lo sguardo dalle tue cose, comincia a guardare Lui. Tutte le altre cose poi diventano piccole. Lui fa tutto il resto. E non lo dico tanto per dire, lo dico seriamente. Permetti a Dio di lavorare nella tua vita, fallo scendere in profondità, fagli guidare quelle aree che sono un poco ostili. Hai dei problemi, hai delle difficoltà, non ti isolare, cerca qualcuno, ma non qualcuno che ti dia dei consigli tanto per dare, cerca qualcuno che ti possa risollevare. E se cerchi qualcuno per farlo, ascolta il consiglio. Molte volte cerchiamo qualcuno, ma solamente per un parere. Cosa ne pensi? Come il dottore. Dottore, lei mi dica cosa ne pensi? Io se dovessi stare dietro ai dottori, non vi dico, o la pediatra, c'è da impazzire. Che mia figlia Marta ci avrebbe avuto... già era 2 settimane che mia moglie, non so se ve ne siete accorti, era chiusa in casa. Perché ci avevamo detto che la bambina aveva preso la mano in bocca a piedi, insomma. Che è contagiosa. Mia moglie, questa è saggia, certe volte io la blocco, ma fai bene a fare così. Dopo l'ennesimo, siamo andati al pronto soccorso di Prato, siamo andati dalla pediatra. Diciamo che lei gli diceva, secondo lei, quello che poteva essere, e loro, sì, è questo. Ah, grazie, posso fare io il pediatra. Siamo andati al Maier l'altra notte, che a noi ci piace viaggiare di notte. non abbiamo niente da fare, quindi giustamente siamo andati a... giovedì, siccome c'ho le prove in chiesa, quindi dopo siamo andati al Maier. Niente, a luna di notte così finalmente si riesce a entrare, insomma. Cosa ci dice? Signora, ma Sofia, c'ha niente. Qualche insettino evidentemente, siccome noi abbiamo anche il giardino, gli ha dato noia e sono spuntate queste cose. Ha 2 settimane che è chiusa in casa. Quindi, certe volte andiamo da delle persone per dei consigli perché pensiamo che siano, sicuramente conoscono più di noi, ma non andiamo mai da quelle giuste, o ci andiamo ogni tanto, o pensiamo che quelle che diciamo noi sono quelle giuste. Ma ti sei mai rivolto a Dio direttamente? Hai mai chiesto a Lui, Signore, cosa devo fare? Io ho un modo mio di vedere un po' queste cose, no? Nel senso che io chiedo a Dio quando devo fare qualcosa, però quello che mi fa comprendere a me quando una cosa la posso fare, non che la devo fare, la posso fare perché Dio mi dà il permesso, è perché sento pace, no? Questo me l'ha sempre insegnato mio padre. Daniele, quando tu cerchi una cosa, se tu vedi che quella cosa già nello spirito non è una cosa che va, non la fai. L'avverti nello spirito quando quella cosa la puoi fare. Magari farei errori nel farla, quello è un altro discorso. Però, ora che ho cambiato la macchina, io sono stato convinto di doverla cambiare. Di solito io, cioè con mia moglie, ci mettiamo lì a riflettere. Lei quando mi vede così convinto, poi a un certo punto dice, vabbè, basta. Io le noto poi in lei questi atteggiamenti, perché lei quando vede che sono titubante mi tira un po', aspetta, abbiamo altre cose, lascia perdere, ci sono altre spese, aspetta di qua. Quando mi vede che sono sicuro, allora lo dice una volta, poi dice, ok, va bene, allora come va? Mi asseconda, ecco, comincia a diventare una collaborazione per raggiungere un obiettivo. E questa cosa l'abbiamo imparata col tempo. Però ti voglio dire stamattina, permetti a Dio di portarti dove Lui vuole. Permetti a Dio di guidare la tua vita. Come abbiamo visto, permetti a Dio, se è dietro, in fondo, perché prima ci sono altre cose, permettigli di cominciare ad avanzare. Lui lo farà, piano piano magari lo fa. Leva una cosa alla volta. Leva un tuo preconcetto su alcune cose. Leva il tuo pensiero sbagliato su un'altra cosa. Ma la decima non è una cosa buona, e lì Dio te la toglierà e ti dirà, guarda che è una cosa buona. Molti abbiamo questo preconcetto, no, sulla decima. Ho fatto un esempio perché mi veniva facile fare l'offerta, è l'offerta, però già troppi soldi mi chiedono, e ci levo un altro preconcetto, ma se io devo andare in chiesa, però va bene la domenica, perché ci devo andare altri giorni? E te ne devo un altro. E comincia a dire, figlio mio, ma io non voglio che tu fai qualcosa. Ascoltami stamattina, Lui non vuole che tu fai qualcosa. Lui vuole che tu sia qualcuno. È diverso. Se tu dici di essere discepolo, non devi fare il discepolo, lo devi essere. È differente. Il discepolo è dentro la chiesa, fuori la chiesa. Non cambia. Se tu ti chiami con un cognome, Rossi, cognome il più forse diffuso in Italia, non lo so, lui sei Rossi qui, ma sei Rossi anche quando vai fuori dalla chiesa, quando vai in Arabia Saudita, se ci sono andato mai in Arabia Saudita, in Egitto sì. Per chi non conosce il lavoro di Giancarlo, lui è un tipo che gira molto, soprattutto sti posti, se stavi, ora non c'è, però soprattutto sti posti forse te li sei girati. Il conciatore di pelle, nella Bibbia se ne parla anche dei... Quindi semplicemente lui ti dice, tu sei questo, oh, ma sì, questo si può dire, sì. Sempre, non solo quando vai in chiesa, ah sì, grazie apostolo, grazie pastore per questa parola, ha parlato alla mia vita, torna a casa, benissimo, qua c'è il sugo, la cosa, noi mangiamo, la partita, il MotoGP, tutto quello che c'è la domenica che non finisce mai, ora ci sono i mondiali, e lunedì si ricomincia a lavorare e siamo di nuovo lì. E non permettiamo a Dio di avere la priorità nella nostra vita. Solamente lo releghiamo a un giorno alla settimana. Quando c'è la riunione. C'è chi ha piacere di andare alla riunione. Io ho piacere di andare alla riunione. Voi avete piacere di andare alla riunione? Mi fa piacere quando vediamo i nostri ragazzi. Con tutti i difetti che abbiamo noi e con tutti i difetti che hanno loro. Ora, quelli che erano tutti là sopra sono parte dei nostri ragazzi, no? C'è chi ha il mixer, per esempio. Però per farvi comprendere che se è bello servire il Signore, è bello. Ve lo dice un pazzo che ha 32 anni e ha 3 figli, e io lo voglio fare con tutti i miei figli. Non importa se sono stanchi, io a voi se sono stanco, un sacco di volte siamo stanchi. Forse siamo più stanchi che no. Però, se non faccio quello, io sono nato per quello, io sono nato per servire il Signore, io sono nato per stare alla sua presenza. Se non faccio quello, io mi sento male, ma lo dico per me, ok? Non è che è una cosa che dovete vivere voi, è una cosa mia personale, io sono così. Perché magari mi hanno insegnato così, che è più facile per te, sei cresciuto, va bene, sarà pure più facile, ma decidi a un certo punto. Decidi nella tua vita di dire: Signore, io ti voglio servire. Io magari ci sono più abituato, ci sono cresciuto, va benissimo. Ma permetti a Dio di guidare la tua vita, e io ti posso assicurare che la tua vita sarà bellissima. Non ci credo a quelli che dicono: sì, la vita con Dio è bella, però i problemi ci sono. Certo che ci sono i problemi. E ce lo dice lui: prendi la tua croce e seguimi. Come, Signore? E ci sono i problemi. Ci sono, ci saranno. Non c'è la bacchetta magica, ma abbiamo ancora una cosa più potente, che è Cristo Gesù che abita in noi. Alzati stamattina. Ascoltami, io non so qual è il tuo problema. Non so se hai problemi, penso di sì. A meno che se tu non ce li hai, gloria a Dio per questo. Però ognuno di noi nel suo piccolo può avere dei problemi, delle difficoltà. Che ripeto, non sono come le mie, ognuno ha le sue. Facciamola volare. Ma se nelle difficoltà tu cominci a coinvolgere Gesù, lui comincerà a risolverle una per una. Vedete, noi molto spesso ci aspettiamo il cambiamento repentino della nostra vita. Boom, da oggi sono completamente diverso. Per qualcuno è così, ma per la maggior parte no. Quindi quando lui ti chiama, comincia un processo che è: prendi la tua croce. Quello è il processo. Prendere la croce significa: Signore, io ti voglio servire, prendo quel sacrificio che tu hai fatto per me, lo faccio mio e comincio a camminare verso di te. Ti capiterà di cadere, di inciampare, ci saranno problemi, difficoltà, magari anche cose gravi, magari problemi di salute, qualche caro che viene a mancare. Ma io ti voglio dire, in quel momento, è proprio in quel momento che ti devi aggrappare a Lui. Se non ti aggrappi a Lui in quei momenti e ti confidi in altre cose, perdi tutto quello che hai costruito. Gesù stamattina, Dio stamattina ti sta chiamando a dire: figlio mio, non lo farei più il credente occasionale. Se credi che sei un discepolo, comincia a essere un discepolo. E io non lo dico perché ho visto qualcuno che sia così. Che è così, o perché io sono più bravo, io lo dico perché questa cosa a me personalmente mi fa stare male, il fatto che certe volte non comprendiamo che Dio è così interessato a noi, è così interessato da darci il meglio, che però noi non lo coinvolgiamo e lui sta lì a dire: figlio mio, io ti voglio benedire, ma come faccio? Non lo infiliamo, non lo includiamo, non lo facciamo entrare in quell'automobile. Non lo facciamo entrare. Mi piace immaginare, nella macchina che ho comprato, che il 7° posto o il 6° posto è per lo Spirito Santo. Quel posto libero è per Lui. Mi piace immaginare che Lui possa essere lì al centro della mia vita, e non tanto io sono al suo fianco e lui che mi guida e mi conduce. Quanti di voi avete mai provato a salire su un... avete fatto un viaggio in pullman? Capitato a nessuno? Tu cosa fai quando sali in un pullman? Ti fidi di qualcuno che guida, che sostanzialmente non conosci. No, le maestre che sono qui, quante volte è capitato di fare una gita? Cioè, andiamo, portami i bambini in gita col pullman. Ti devi fidare di quella persona. E non solo, ma tu hai una responsabilità perché hai tanti bambini al seguito, quindi ancora di più. E molto spesso noi riusciamo a fidarci di persone che non conosciamo, ma non riusciamo a fidarci di Dio in profondità, e Lui non riesce a lavorare, non riesce a prenderci, a portarci dove Lui vuole. E io stamattina, mentre tu, ognuno chiude i suoi occhi, chiudete i vostri occhi, io voglio chiederti, non voglio fare un appello, voglio che tu possa dire al Signore: Signore, io voglio che tu possa guidare la mia vita, io voglio che tu possa portarmi per darmi quello che sto cercando, 100 volte tanto, il centuplo. E ti voglio dire una cosa stamattina: se tu hai perso qualcosa a causa del Vangelo, Dio te lo ridarà 100 volte tanto. Io ho perso qualcosa a causa del Vangelo. Quando a 15 anni sono venuto qua, perché ho deciso di seguire i miei genitori, e ribadisco, ho deciso perché loro ce l'hanno chiesto, a me e a mia sorella. E in quella scelta ho detto: Signore, però sei tu che devi fare qualcosa. E abbiamo rinunciato a molti amici, ho rinunciato alle mie sicurezze, ai miei comfort, alla mia scuola, alla chiesa. Perché? Perché c'era qualcosa di più, io non lo vedevo, ok? Non è che lo vedevo, non lo sapevo. Però so ancora oggi che c'è molto di più. E io non mi voglio accontentare. Io non mi voglio accontentare di questo luogo. Io non mi voglio accontentare di questa chiesa. Io voglio vedere la città di Prato che è completamente salvata. Io voglio vedere la città di Firenze completamente salvata. Io voglio vedere la Toscana che conosce Gesù. E vedete, molto spesso noi diciamo amen, gloria a Dio, però poi nell'atto pratico a evangelizzare ci va Riccardo con altre 3-4 persone. E questo dobbiamo cambiare, ok? Noi lo vogliamo fare, siamo disposti a fare certe cose, ma poi a un certo punto ci fermiamo. Perché? Perché siamo presi da altre cose, non chissà quello che facciamo. Magari non abbiamo tempo, magari c'è il lavoro, c'è la famiglia, quindi giustamente ci sono tante cose. Ma io ti voglio dire stamattina: metti tutto nelle sue mani, è Lui che prende tutto e lo porta con te, sì, e ti porta dove Lui vuoi, e tutte quelle cose seguiranno te. Tutte quelle cose seguiranno te. Se il lavoro per te è causa in questo momento di non hai tempo, mettilo nelle mani del Signore, Lui farà qualcosa. Se la tua famiglia non crede in Dio o non ti sta appoggiando, mettila nelle mani di Dio e Lui opererà, ma ci devi credere. Perché se tu non ci credi, rimane lì. Una cosa che chiedi ogni tanto, ma non vedrai mai il frutto. Se tu credi che quella malattia che c'è nella tua vita è qualcosa che è stata già spezzata, sconfitta da Gesù su quella croce, continua a crederci nonostante tu non lo vedi. Continua a perseverare, perché Lui andrà al di là di quello che pensi. Alleluia. Alza le tue mani, adoriamolo, adoriamolo, adoriamolo.